Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Prejudice Nope presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mar Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. Ma perdonatemi per questo slide. Potete vedere qua sull'albero ci sono le foglie. Le foglie sono il rifiuto di qualcuno di assumersi la propria responsabilità personale. Potreste pensare che sia giù, alla radice, ma no. Quello è il sintomo che si manifesta su in cima all'albero. Che il sintomo è in realtà le foglie e i rametti. Poi si arriva ai rami grossi e al tronco dell'albero. Ci stiamo avvicinando al cuore dei veri problemi psicologici che sono all'opera, che dirigono gli aspetti negativi del problema. E ne abbiamo già parlato, disprezzo di sé, dovuto a mancanza di rispetto di sé. Ora, cosa sto veramente descrivendo qui? Cosa abbiamo veramente descritto? Che tipo di persone vogliono vivere nel rifiuto perenne di assumersi responsabilità personali? Perché hanno avuto dei traumi profondi che hanno portato al disprezzo di sé e alla mancanza di rispetto verso se stessi. Chi sto veramente descrivendo qui? Sì, è una mentalità da schiavo, ma c'è qualcos'altro. Di che tipo di persona si tratta? Un bambino, grazie. Stiamo parlando di gente che è psicologicamente, emotivamente, spiritualmente immatura. Non sono cresciuti, non hanno accettato la responsabilità personale, che è un tratto caratteristico di un vero adulto e di maturità. E ciò è dovuto al trauma che hanno subito, che ha portato al disprezzo di sé e alla mancanza di rispetto verso sé, che è il motivo per cui non vogliono responsabilità personali, vogliono rimanere bambini in eterno. Ora andiamo a scoprire cosa c'è alla radice di quest'albero del male, perché finché non ci recheremo lì, in quel fattore causale di queste altre condizioni psicologiche manifeste, non arriveremo alla vera radice del problema. Se un bambino non piace se stesso, si odia, pensa di non essere bravo abbastanza, di non essere degno, ha tutte queste immaginarie sensazioni di inadeguatezza e disprezzo di sé. E ciò si esprime nel suo rifiuto di crescere e prendersi responsabilità personale per se stesso da adulto. Che tipo di trauma, nello specifico, ha subito questo bambino? Molto probabilmente ha subito uno specifico tipo di trauma infantile. E io direi che la maggior parte delle persone sulla Terra ha attraversato questo trauma. E questo tipo di trauma è chiamato abbandono. La specie umana sta soffrendo di problemi di abbandono genitoriale, molto ben sedimentati, che giacciono proprio al cuore della condizione psicologica che chiamiamo la condizione umana. Finché non affronteremo questo radicato trauma psicologico, creato da problemi di abbandono, non arriveremo alla radice dell'albero del male. Non arriveremo alla questione fondamentale che bisogna comprendere. Farò una presentazione su questo il 12 dicembre a Filadelfia. Per chiunque si trovi nella zona di Filadelfia, sarà una sintesi, come direi io, una sintesi esplicativa sul perché sia questa la radice della condizione psicologica dell'umanità. L'ho chiamata abbandono cosmico. E questo sarà uno degli aspetti più importanti della prossima parte del mio lavoro. Penso che sarà ciò che realmente distinguerà il mio lavoro. da altri nella comunità per la verità e la libertà e in quella della ricerca alternativa. Finché non affronteremo questi radicati problemi di abbandono, non arriveremo al cuore di ciò che sta causando questi altri problemi nella psiche umana, come il disprezzo di sé, la mancanza dello sviluppo del rispetto di sé, il rifiuto di assumersi responsabilità per le proprie azioni. E lo collegherò alle origini umane e porterò avanti l'idea che sia sempre stato così. È sempre stato così. Siamo stati bambini su questo pianeta fin da quando siamo stati su questo pianeta. E non siamo veramente mai cresciuti, psichicamente, psicologicamente, emotivamente e spiritualmente. Perché come specie abbiamo subito ciò che io chiamo abbandono cosmico. Tratterò di questo in futuro nel mio lavoro. Cosa sarà richiesto a coloro che svolgeranno questa grande opera? E sapete, sarà come per Sisifo, a spingere quel macigno su per la salita. Noi dovremo portarlo fino in cima e dargli solo quell'ultima spinta, in modo da non doverlo più fare. Chissà quante volte ci hanno già provato. Ed è finita in un fallimento. Dobbiamo avere la conoscenza del vero nemico, il vero nemico, e andremo a vedere chi è. Dobbiamo dedicarci al servizio della verità, nemmeno al servizio verso l'umanità. Non sto dicendo che non sia una grande virtù da possedere e a cui dedicarsi. Vi sto dicendo che bisogna andare perfino oltre. Qui non si tratta di servire me, voi o nessun altro individuo, si tratta innanzitutto di servire la verità e i principi. E ci servono coraggio e perseveranza. E poi ci servono capacità pratiche nel mondo reale. La conoscenza del vero nemico deve venire per prima. E questi non lo sono, gente. Questa classe prelata che va e si incontra a Bohemian Grove. Non vi dico che non siano malvagi. Non vi dico che non siano psicopatici, non vi sto dicendo che non dovremo disfarci di gente così nel mondo, vi sto dicendo che in questa guerra spirituale questa è una piccola, 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 insignificante frazione della popolazione umana, numericamente parlando, che non potrebbe verosimilmente controllare le menti e i comportamenti di masse di persone senza la nostra obbedienza, senza la nostra ignoranza. Quindi, pur non dicendovi che a me piacciono queste persone, ho rispetto per loro come avversari, beh, farete bene a credere che ce l'abbia. Non sottovaluto questi psicopatici, neanche un po'. Sapete perché? Ho lavorato con loro, so com'è la loro volontà, so com'è il loro intelletto. E ve lo dico, non sottovalutatene nessuno dei due. Non sottovalutate la loro cura. Come ho detto, non hanno cura nel senso di compassione e in termini di normali emozioni come noi, ma non pensate che ciò voglia dire che non abbiano cura. Hanno profondamente cura di ciò che stanno facendo, del loro piano, e hanno la volontà di portarlo a compimento. Non stanno rallentando, sono unificati, sono un fronte unificato, sono sulla stessa linea. Credeteci, sappiatelo, non ve lo sto dicendo perché l'ho letto su un libro, sono stato intorno a questi psicopatici, non in questi incontri nello specifico, ma ci sono stato intorno abbastanza. Quello non è il vero nemico, questo lo è, le masse addormentate, le masse ipnotizzate, sono loro il nemico. Vedete, la gente dice, gli illuminati rendono schiava l'umanità. No, non lo fanno, l'umanità rende schiavi i veri illuminati. Pensateci un po' per un attimo. Sono quegli psicopatici nell'ultima slide che veramente ci rendono schiavi? E per prima cosa la gente li chiama gli illuminati. Non sono niente di tutto ciò. Illuminati significa che sei illuminato. Coloro che sono illuminati, volete sapere chi sono gli illuminati? Sono in questa stanza. Noi siamo gli illuminati. Le persone che sanno di cosa sto parlando qui sono gli illuminati. Quelle sono illuminate, sono quelle che hanno la vera luce, la vera conoscenza. Loro vogliono chiamare se stessi illuminati. Potrebbero possedere il sole oscuro, ma non il vero sole. Sono permeati dal sole oscuro. Ciò significa che si tratta solo di conoscenza intellettuale, applicata per ragioni immorali del tutto sbagliate. Cioè controllare e manipolare gli altri, non c'è niente di illuminato in quello. Quindi i veri illuminati non sono coloro che rendono schiava l'umanità, non lo sono neanche gli illuminati oscuri. L'umanità rende schiava se stessa e rende schiavi i veri illuminati, gli insegnanti che vivono sotto schiavitù, perché sono qui insieme alle persone ignoranti. Ecco chi ha reso schiava l'umanità. L'umanità è lo schiavista. E questa è un'altra cosa che è altamente impopolare. La gente non lo vuole sentire. Vuole pensare che siamo vittime impotenti, non c'è scelta, è qualcosa che sta venendo fatto a noi da altri. E io sono qui per dirvi che il libero arbitrio esiste sempre ed è una questione di cambiare i propri pensieri e pertanto cambiare le proprie scelte. Ed è nostra responsabilità personale a cui non ci si può mai sottrarre e che non si può evitare. Siamo sempre responsabili per ciò che stiamo facendo. È richiesto servizio verso la verità stessa è eterna, non può mai essere distrutta, ma sapete che c'è, l'umanità può venire distrutta, possiamo venire distrutti quando ci rifiutiamo di agire al servizio della verità, come suoi difensori. La gente fa, la verità non ha bisogno di essere difesa, idiozie, la verità deve essere difesa, sempre e dovunque, perché l'attacco contro di essa non ha fine e non si ferma. È continuo e se non accorriamo per difenderla, sapete cosa succede? La voce della non verità, dell'inganno, del male, del controllo mentale lo fa da padrona e la voce della verità non viene ascoltata, perché la verità non ha una voce fisica nella dimensione fisica. Noi dobbiamo essere i suoi intermediari e dobbiamo essere la sua voce. È possibile per noi creare un risultato positivo in questo scenario. Ma ciò può essere ottenuto solo se avremo cura di apprendere noi stessi la verità e poi svilupperemo il coraggio di parlarne continuamente agli altri, finché la nostra voce della verità non diventerà un coro senza fine, come la voce delle menzogne e dell'inganno e del controllo mentale è stata su questo pianeta per millenni. È richiesto coraggio. Samuel Adams l'ha espresso magnificamente. Disse, le libertà del nostro paese sono degne di essere difese a tutti i costi. È nostro dovere difenderle contro tutti gli attacchi. Sarebbe marchio di perpetua infamia per l'attuale generazione se sopportassimo che ci venissero strappate con la violenza senza resistere o ci venissero tolte con l'inganno dagli artifici di uomini astuti. Se amate la ricchezza più della libertà, se amate la tranquillità della servitù, più dell'animata competizione della libertà, allontanatevi da noi in pace. Non cerchiamo il vostro consiglio né le vostre armi. Piegatevi e leccate la mano che vi nutre. Possano le vostre catene essere per voi leggere e possano i posteri dimenticare che foste un tempo nostri compatrioti. Questo è quanto in maniera più potente possa essere detto per quanto mi riguarda. Perché lui sta dicendo che se la vostra lealtà non è verso la verità e la libertà, non voglio saperne di voi, non voglio saperne e spero che la storia possa dimenticare che foste mai insieme a noi in questi momenti, perché vi meritate di essere dimenticati. Questo è ciò che sta dicendo, non potrei essere più d'accordo. È richiesta perseveranza, impegno costante. Noi siamo il veicolo con cui la verità opera nel mondo. Pertanto è nostra responsabilità di questi tempi aiutare a risvegliare gli altri, parlando continuamente di verità, anche se ci sentissimo gravati da questo compito, anche se pensassimo che nessuno ascolti e anche se mettesse tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento a disagio. Non si tratta di essere a nostro agio, gente, non si tratta di rimanere soddisfatti, si tratta di smuovere le acque, mettendo le persone a disagio. Chi ha mai detto a qualcuno che la verità vi avrebbe fatto sentire comodi? Chi l'ha mai detto? Perché la gente vuole crederci? Chiunque l'abbia mai detto, la verità è orribile, eppure deve venire abbracciata come un amante, con devozione, anche in tutto il suo orrore. Thomas Paine, che io ritengo essere stata la persona più illuminata sul continente, ai tempi della Rivoluzione Americana, è uno dei miei eroi personali. Ha camminato nei pressi di dove cammino io a volte ora. Disse, questi sono i tempi che mettono alla prova l'animo degli uomini. Il soldato della domenica e il patriota facile, In questa crisi si ritireranno dal servizio verso il proprio paese, ma colui che rimarrà saldo ora merita l'amore e il ringraziamento di uomo e donna. La tirannia, come l'inferno, non è facilmente sconfitta, eppure abbiamo con noi questa consolazione, che più duro sarà il conflitto, più glorioso sarà il trionfo. Io penso che fosse uno dei veri anarchici che vissero ai tempi delle colonie. Le parole attribuite al Buddha, Siddhartha Gautama, che disse: ci sono solo due errori che uno possa mai commettere sul sentiero verso la verità, non cominciare e non andare fino in fondo. Fino in fondo, io concludo molti dei miei podcast con questa citazione da quanto mi piace. Si tratta di perseveranza. Non si tratta di dire: ehi, sono arrivato fin qua e ora mi sento a disagio a continuare a proseguire. Ho scalato 3/4 della montagna, è abbastanza. Fammi allestire il campo base e piantare la mia tenda e restare qui. Non oltre, non voglio vedere la vetta. Finché non diverremo completamente illuminati e non arriveremo fino alla vetta, non aspettatevi che le cose cambino. Non aspettatevi che migliorino. La verità deve essere assimilata nella sua interezza. Abbiamo bisogno di capacità nel mondo reale. Non si tratta solo di dire: adesso lo so e non ho bisogno di nessuna capacità. Per comunicare verità sono richieste delle capacità, sono richieste conoscenze. Per raggiungere un buon numero di persone, sì, puoi parlare a quelle intorno a te, a una piccola frazione, non vi dico di non farlo, anche se non avete queste altre capacità. Sto dicendo che se volete comunicarlo in maniera diffusa, alle masse, nei nuovi tipi di media, cioè fare cose come questa tramite l'uso corretto ed edificante della tecnologia, alcuni fanno. La tecnologia non ha un ruolo. Dobbiamo disfarcene. La tecnologia è una cosa che migliora la vita su ogni livello. È uno strumento, è come viene usato. Esatto. Stiamo usando la tecnologia per uno scopo potente e illuminante, ora. E quello è l'uso per cui è prevista: servire l'umanità e servire la verità. Capacità nel mondo reale, nell'era tecnologica. Penso che siano assolutamente richieste, ed eccone alcune. Necessitiamo di buone capacità organizzative. Art e Chris hanno fatto bene oggi, l'hanno organizzata bene. Ho visto gente organizzare cose veramente male e le ho viste fare nel modo giusto, che è questo. E Richard e Lisa hanno fatto un ottimo lavoro nel filmare tutto questo. E finirà su internet e raggiungerà un più vasto numero di persone come risultato. Quindi avete bisogno di capacità organizzative. Alcuni se la cavano meglio di altri. Io sono abbastanza bravo con l'organizzazione. Credo di avere notevoli capacità organizzative. Capacità di comunicazione. Dovete cavarvela con le parole, dovete avere un buon vocabolario. Dovete saper organizzare correttamente le parole. Dovete essere in grado di comunicare concetti, spesso in modo molto lineare, così che la gente possa capirle facilmente. Se lo fate confusamente, non capiranno il concetto. In molti casi è necessario avere capacità di disegno grafico. Non avrei potuto fare una presentazione come questa senza la mia formazione in disegno grafico. E grazie a Dio che ce l'ho. Ho svolto lavori in passato che mi hanno preparato per ciò che avrei fatto nel futuro. Ha funzionato così in maniera sincronistica, ma perlomeno so come fare un volantino, gente. Quante persone qui sanno come fare un semplice volantino? È grandioso, sono molto favorevolmente impressionato. L'ho chiesto ad altri durante altre presentazioni e due persone alzavano la mano. Così è grandioso, dovreste andarne fieri. Capacità di presentazione, come fare una cosa come questa? Quanti hanno la capacità basilare di fare una presentazione al computer? Beh, un po' meno, ma comunque non male. Sono colpito. Capacità audio, a volte si deve lavorare con l'audio. Audio podcast, eccetera, eccetera. Capacità di montaggio video, so che Richard ne è un esperto. Sviluppo di siti web. Ciò era laborioso in passato, anche solo 10 anni fa. Ci sono software open source per gestire contenuti ora, che lo rendono quasi una passeggiata. Richiede un po' più d'apprendimento, ma una volta che ci arrivi andrai alla grande. Potrete gestire svariati siti web, allora. Per alzata di mano, quanti di voi sanno fare un sito web? Ancora grandioso, voglio dire. Complimenti, so che questo termine è odiato, ma ve lo dico, è impressionante. Per una quantità di persone così, in una sola stanza, sono impressionato, è molto raro. Capacità di contatto sociale con le persone, io sono scarso in questo, posso farlo, ma non mi piace. Non mi piace neanche fare marketing e promozione, non sono un buon promotore del mio lavoro. Sto provando a diventarlo, ma devo migliorarmi, qualcuno potrebbe aiutarmi in quello, ma possiedo una buona parte di tutte queste capacità. Non sono molto bravo con le ultime due, devo lavorarci di più. Ma se la maggior parte di noi non possiede queste capacità, non raggiungeremo un numero ottimale di persone. Dobbiamo diventare i nuovi media che si dedicano alla verità e diffonderla per il consumo e l'edificazione di altre persone. Noi siamo la risposta, noi siamo gli illuminatori, coloro che aiuteranno a illuminare altri, una volta che avremo assimilato questa conoscenza in noi. E quello è solo l'inizio, dovrete ridiffonderlo là fuori. Racconto sempre la storia, avevo tutta questa conoscenza e non ci ho fatto niente per molto tempo, ci sono rimasto seduto sopra, acquisendone sempre di più. Voglio essere sicuro di capire tutto per bene, di avere tutto il quadro. Poi vado ad un incontro nello stato della Virginia. Virginia, la Vergine, la Dea, la cura, molto sincronistico. Viene da me una donna e mi dice: sei una delle persone con più conoscenza che io abbia mai incontrato. Cosa ci stai facendo? E io le dico: cosa intendi? Cosa stai facendo con tutta la conoscenza che hai? Lezioni, presentazioni, video, audio, cosa stai facendo? Non sto facendo nessuna di quelle cose, sto acquisendo altra conoscenza, scaricando altri video. E lei mi fa, ed è stato così schietto e duro, cosa ti fa credere di avere il diritto di farlo? Cosa ti fa pensare di poter continuare a informarti senza diffondere niente? Cosa ti fa pensare di averne il diritto? Fu come se qualcuno mi avesse colpito in faccia. Questa fu la sua frase. Non la dimenticherò mai. Sei le cascate del Niagara in un palloncino pieno d'acqua. Stai assimilando tutta questa pressione senza uno sfogo. Esploderà. Mi disse: devi mettere una valvola di sfogo su quella conoscenza e rilasciarla agli altri e poi ne arriverà di più. In questo momento non c'è una valvola di sfogo. Sei le cascate del Niagara in un palloncino d'acqua. Fu come se fossi stato letteralmente investito da un camion. Mi fece venire in mente l'idea per What on Earth is Happening un paio di settimane dopo, perché era tutto ciò a cui riuscivo a pensare. Tutto ciò a cui riuscivo a pensare era ciò che mi aveva detto, che già nella mia testa. Cosa ti fa pensare di avere il diritto di farlo? Non lo disse gentilmente. Lo disse come dire: non stai facendo la cosa giusta, alza il culo e fai qualcosa. Quello fu il tono in cui mi venne detto. E l'ho del tutto apprezzato. Chissà, se non mi fosse stato detto allora, avrei potuto non aver fatto un bel niente. Chissà. Mi piace pensare che a un certo punto l'avrei fatto. Ma al crocevia, questa è l'ultima sezione. Poi passeremo a qualche domanda. Citazione di Buckminster Fuller. I secoli bui continuano a regnare su tutta l'umanità e la profondità e perseveranza di questa dominazione stanno diventando chiare solo ora. Quest'oscura prigione non ha sbarre d'acciaio, catene o serrature, è invece chiusa dal disorientamento ed è costruita sulla disinformazione, presi in una pletora di riflessi condizionati e spinti dall'ego umano. Sia il guardiano che il prigioniero provano pateticamente a competere con Dio. Tutti sono intrattabilmente scettici di ciò che non comprendono. Siamo saldamente imprigionati in questi secoli bui, semplicemente dai termini nei quali siamo stati condizionati a pensare. Il condizionamento del nostro pensiero è ciò che ci ha tenuti in questa prigione e solo ora la vera profondità dei tempi bui sta cominciando a diventare chiara ad alcuni. Siamo nel tempo che io chiamo Apocalisse e voglio riformularlo in realtà, vorrei spiegare che non siamo più nell'Apocalisse. Ci troviamo in tempi post-apocalittici, stiamo vivendo nella post-apocalisse. L'apocalisse è già venuta, è passata, stiamo vivendo nei tempi dopo l'apocalisse. E cosa voglio dire? Beh, dobbiamo guardare il significato della parola. Dal prefisso greco apo, che significa via da, fuori da o rimosso da, e poi dal verbo greco kaleptein, kaleptein, che significa coprire o nascondere. Quindi letteralmente Apocalisse significa togliere la copertura da, rimuovere il velo da o portare qualcosa allo scoperto. Signore e signori, un'altra grande sorpresa, il velo è già stato alzato. La verità è già là fuori, è fuori. La verità su ciò che sta accadendo ed è accaduto sulla terra è fuori. È stata deoccultata, non solo da me, da molti, molti altri ricercatori. Ce n'è un lungo elenco sul mio sito internet. Ne parlo nei podcast. È tutto là fuori. Significa letteralmente rivelare o portare allo scoperto. L'Apocalisse è la grande rivelazione della verità alle masse di gente, o è semplicemente ciò che chiamo il processo di deoccultamento della verità, farla uscire allo scoperto. Ciò che l'umanità deve fare è quella che chiamo apologia cosmica, e dirò cosa significa. Vedete queste parole qui? Avevo torto. Quella è la frase più potente che possa mai essere detta da un essere umano. La seconda frase più potente, io direi che è ti amo, ma questa è ancora più potente, perché riguarda il cambiamento interiore, non solo una dinamica, una relazione o un'interazione con un altro. Questo riguarda una metamorfosi interiore. Quando pronunci queste parole, questa è la frase dell'onnipotenza. No, è la parola dell'onnipotenza con la quale rivendichiamo il nostro potere, ma questa è la frase del potere. La parola apologia viene dal greco, apo, come abbiamo appena visto, via, fuori da, rimossa da. È il nome greco logos che vuol dire parola. Pertanto apologia significa letteralmente allontanarsi dalla parola o riprendere la parola. La stai riprendendo. Quindi se chiedo scusa faccio un'apologia. Ho detto qualcosa che non volevo realmente dire. Voglio ritrarla. Quindi con un'apologia io riprendo ciò che ho appena detto. Lo sto riprendendo, sto rimuovendo la parola. Mi sto allontanando dalla parola o frase che ho appena detto. Questa è un'apologia nel suo significato nell'inglese colloquiale. Andiamo a vedere quella che chiamo apologia cosmica. E da dove deriva veramente questo termine? Cosa significa? Vedete, il nome greco logos, che è scritto lì in greco e significa parola, deriva dal verbo greco lego, che significa parlare o dire. E da dove deriva il termine inglese lexicon? Il nome latino lex legis è correlato al verbo greco lego, dire. Perché chi ha fatto manifestare le leggi? Il creatore. Come fa il creatore a manifestare l'universo fisico e tutte le sue leggi? Le ha parlate. La realtà e la verità sono parlate dalla potenza della vibrazione della voce. Quindi il creatore ha creato l'universo dalla frase fiat lux in latino, ovvero sia fatta la luce. Il nome latino lex legis deriva a tutti gli effetti dal verbo greco lego, cioè parlare o dire. Dio, e non l'uomo, è il logos, l'autore della legge, colui che ha detto la legge alla creazione dell'universo, perché la legge naturale sono le condizioni al contorno della realtà manifesta, chiamata universo fisico. Queste sono le condizioni che lo governano. Il compito dell'umanità è di imparare ad ascoltare la parola di Dio, non la parola dell'uomo, non la legge dell'uomo, ma la legge naturale, la legge spirituale, la legge morale, la legge di Dio, la legge karmica, non mi importa come la vogliate chiamare, chiamatela come volete. Conseguenzialismo. Questa è la verità. Vogliamo tornare a ciò che tutte queste frasi vogliono dire? Si riconduce tutto alla verità. Tutto qui. È la verità su ciò che è in funzione qui. L'umanità deve adeguare il proprio comportamento a questa legge. La legge di Dio, la legge naturale. Senza allineamento alla legge naturale, non aspettatevi che cambi qualcosa qui. Aspettatevi che peggiori rapidamente. L'umanità deve fare un'apologia cosmica, dando la parola, cioè l'autorità della creazione della legge, perché noi pensiamo di essere gli autori, di essere autorità. Questo vuol dire autore, giusto? Autore. Qual è un'altra parola per autore? Così funziona il controllo mentale, tramite le parole. Autore cos'è? Uno scrittore. Cosa vuol dire? Un autore che ha autorità. Ha autorità per qualcosa. È uno scrittore. Writer. È un writer. Stanno rendendo qualcosa un diritto. Right. Questo è ciò che sentite quando sentite il termine autorità. Sentite autore. Che vuol dire writer. Ovvero uno che crea diritti, che vuol dire uno che crede di essere Dio. È tutto ciò a cui si riduce. In poche parole, siamo contro una classe di persone che crede di poter essere Dio e possedere e dominare tutti gli altri. È tutto ciò in cui consiste l'occulto oscuro. Gente che crede di essere Dio, psicopatici malati di mente che credono di essere Dio, che governeranno l'inferno del mondo prigione che creeranno, che lo chiamano il nuovo ordine mondiale oscuro. Dobbiamo ridare indietro la parola. Questa è un'apologia. Chi deve riavere indietro la parola è il creatore dell'universo, perché è l'autore della legge, è il suo legittimo proprietario. La parola non appartiene a noi gente, la parola appartiene a Dio. Per questo all'inizio dei testi biblici dice: il principio fu il verbo e il verbo era Dio. Questo è il Logos, la legge naturale. Dio è legge. Volete la miglior definizione che possa darvi per la parola di Dio? Legge. La gente non vuole vederla così. Molto pochi la vedono così. Questa è la forza della creazione, è la legge naturale, è il modo in cui co-creiamo la nostra realtà, che lo si faccia consapevolmente o inconsapevolmente. Questa apologia sarà riuscita quando apriremo le nostre menti e i nostri cuori alla verità e cominceremo a dire la parola perduta, no al male, alla presenza del male nelle nostre vite. Questo che vedete è un iniziato dentro ciò che era noto come il pilastro di Djed nell'antico Egizio. Djed o Djed, a seconda di come viene pronunciato. Questi pilastri di Djed rappresentano stabilità e illuminazione e rappresentano i due principi, il sacro principio femminile di non aggressione e il sacro principio maschile di autodifesa. L'iniziato è l'illuminato, che ha incorporato e riunito entrambi i pilastri. Ed è giunto in uno stato di illuminazione cosmica, rappresentato dal disco alato di Maha, nella tradizione chemetica che si trova tra i due pilastri. Il disco alato di Maha era considerato una grande dea madre nelle tradizioni chemetiche dell'antico Egitto. Era la forza, era una divinità personificata. Gli antichi egizi non veneravano una donna reale. Non si trattava di quello, era la personificazione della verità, della giustizia, dell'ordine e della legge naturale, espressa nell'essenza sacra femminile. E stava al di sopra di tutte le altre divinità del Pantheon, degli dei egizi, degli dei di Kemet. Non c'era Dio e Dea più in alto di Maat. Come consideravamo l'allineamento con Maat? Se volevi avere ordine e volevi evitare il caos, avresti dovuto apprendere gli insegnamenti di Maat, perché era la dea della giustizia ed era la dea della rettitudine. Era la dea che avrebbe portato ordine se ti fossi allineato con i suoi insegnamenti. E i suoi insegnamenti erano la legge naturale. Questo è ciò che sta dicendo qui. Sta dicendo che dobbiamo portare via la parola. Non sta dicendo di rimanere in silenzio e non usare la propria voce. Non è mai stato ciò che ha detto. Questa è un'allegoria simbolica per l'apologia. Sapete cos'altro rappresenta la G tra il compasso e la squadra? Apollo, G. Il sole, la luce, il principio generativo. Dobbiamo fare Apollo, G. E ciò che la G tra il compasso e la squadra rappresenta anche allegoricamente. perché una delle divinità greche che è spesso rappresentata nella tradizione massonica è Apollo, che era il dio Sole ed era corrispettivo di Horus nella tradizione egizia e di Gesù nella tradizione cristiana e di Mitra nella tradizione persiana, di molti altri dei sole che rappresentano verità e giusto. Quella è la via centrale, il pilastro centrale, è ciò che rappresenta l'iniziato. Ho cominciato questa presentazione con la slide prima di iniziare. Ora abbiamo iniziato e spetta a voi andare avanti. Cosa farete con questa conoscenza? Riguarda interamente voi. Questo è un dipinto di Alex Gray che mostra lo scisma della visione del mondo. Rimarremo intrappolati nel cervello sinistro e in altre forme di squilibrio e creeremo la visione del mondo negativa. O vivremo in armonia con la legge naturale che può creare questo percorso quando incorporeremo anche gli aspetti creativi, curativi e del sacro femminile del nostro essere. Vivere in armonia con la legge naturale può solo portare a queste condizioni: libertà, pace, prosperità, la continuazione della nostra specie, la nostra sopravvivenza fisica e il nostro progresso evolutivo nella consapevolezza. A questo porta il vivere in armonia con la legge naturale. Al contrario, vivere in contrasto con la legge naturale ci porterà da questo lato dell'albero. Porterà questo mondo infernale di caos e distruzione, perché vivere in contrasto con la legge naturale può solo condurre a queste condizioni: controllo, schiavitù, guerra, caos, stagnazione evolutiva e infine l'estinzione della nostra specie. Cosa sceglieremo? È ancora in sospeso. Io non posso dirvelo, solo ogni individuo può decidere per conto proprio e ciò si rifletterà poi nell'insieme, nella consapevolezza di massa, nei numeri. Thomas Jefferson disse: un popolo libero reclama i propri diritti come provenienti dalle leggi della natura, e ciò è stato anche inserito nella dichiarazione di indipendenza, le leggi della natura e del Dio della natura. E non come un dono dei propri prefetti. John Locke disse: la libertà naturale dell'uomo è di essere libero da ogni potere superiore sulla terra, e non di essere sotto il volere o l'autorità legislativa dell'uomo, ma solo di avere la legge della natura come regola. Il primo gran maestro dell'ordine della Rosa Croce, della tradizione rosacruciana, Francis Bacon, disse: la natura, per poterla comandare, va prima obbedita. Se vogliamo le forze del cosmo dalla nostra parte, dobbiamo apprendere e aderire ai principi della legge naturale. Se non vi adegueremo il nostro comportamento, la natura non starà con noi, si schiererà di continuo contro di noi ed essa stessa creerà più conflitti e sofferenze nella nostra vita. E di certo non la comanderemo, non comanderemo le sue forze con cose come l'energia libera usata per scopi positivi, sarà solamente usata per scopi distruttivi. Lo psicologo Alfred Adler ha detto: c'è una legge che dice l'uomo dovrebbe amare il proprio simile come se stesso. Si sta riferendo qui ovviamente alla regola d'oro. In qualche centinaio di anni dovrebbe essere per il genere umano naturale come respirare o l'andatura eretta. Ma se non lo imparerà, dovrà estinguersi. E sapete, gente, quanto veramente spero che ci vorrà meno di qualche centinaio d'anni. Ma sulla base di dove siamo adesso, non ne sono così sicuro. Penso che potremmo farlo molto più velocemente se accettassimo la chiave che è stata mostrata qui oggi, che, come ho detto prima, ha il potere di aprire tutte le serrature, di tutte le porte, di tutte le gabbie. Ed è questo ciò che costituisce la conoscenza della legge naturale. Faremo la scelta di salire la scala della consapevolezza con un atto del nostro libero arbitrio e del nostro impegno. Non è una salita semplice, è una salita difficile. Non è eccessivamente complicato apprendere questi concetti, apprendere queste verità. Comporta abbandonare molte cose con cui eravamo già stati condizionati, che non servono ciò che siamo. Non vi sto dicendo che sarà facile. Comporta molto lavoro introspettivo profondo. Ma se lo faremo, potremo uscire dalla prigione che abbiamo imposto a noi stessi, equilibrando le sacre forze femminili e maschili all'interno di ognuno di noi e riconoscendo la nostra intrinseca sovranità. E che non c'è e non c'è mai stata alcuna legittimità per la schiavitù e per il controllo e per il dominio esterno di esseri umani come sudditi. Questo riconoscimento della sovranità deve andare a pari passo con la nostra conoscenza della legge naturale, ne è una componente totalmente integrante. Questa carta dei tarocchi era sul titolo di una slide. Ne ho parlato in parte del mio lavoro online. Quando comprendete il profondo nesso tra la tradizione dei tarocchi e altri insegnamenti delle tradizioni dei misteri, nello specifico, la sua profonda interconnessione con la tradizione cabalistica delle tradizioni misteriche medio orientali, capite che questa carta, proprio questa, rappresenta a tutti gli effetti il volere della creazione. È ciò che la creazione stessa, ciò che la mente stessa dell'universo vuole alla fine manifestare nella realtà fisica, non in un altro mondo dei sogni o dimensione fantastica, o realtà spirituale che verrà o non verrà, proprio qui, nella dimensione fisica, che non è separata e distinta dalla dimensione spirituale. Sono la stessa identica cosa. Questa carta è nota come la giustizia ed è basata sulla parola latina ius, che significa diritto o legge, e da dove deriva il termine inglese justice, giustizia. Questa carta rappresenta l'equilibrio tra i pilastri, come vedete sul lato destro del re, che tiene in mano la spada della verità. E verità e giustizia sono perfettamente bilanciate e sono tenute dall'altra mano. E rappresenta la sovranità e allineamento con la legge naturale e soprattutto rappresenta allineamento con la verità e la manifestazione dell'ordine. Ciò può solo accadere quando noi allineiamo il nostro comportamento con i principi della legge naturale. Solo allora vedremo la manifestazione che l'universo stesso desidera per noi e prova ad aiutarci a creare, che è giustizia e ordine. Se abbandoneremo le cose che ci stanno trattenendo e spezzeremo le nostre catene mentali, potremo creare un mondo basato su autentica vera libertà. È possibile, non vi sto dicendo che non sarà un arduo compito o un viaggio difficile, ma può essere fatto. Se sceglieremo di farlo, assisteremo a degli avanzamenti e a cose che verranno create, che il mondo sembrerà qualcosa di così drasticamente diverso, se percorreremo quel sentiero centrale, verso la verità, l'ordine e la giustizia e la comprensione della legge naturale e veramente applicandola e vivendola nelle nostre vite. E i cambiamenti a cui assisteremo saranno così positivi e trasformativi che possiamo solo scarsamente immaginare. Come sarà il mondo al compimento di quest'opera, di questa trasformazione? Sarà fatto? Forse, forse no. La risposta giungerà da ciò che vedrete riflesso in quello strumento lì. Questo la determinerà, nient'altro. Spetta a ciascun individuo. Signore e signori, molte grazie per la vostra cortese attenzione quest'oggi. Grazie, grazie. Applausi. Grazie, lo apprezzo. Infine questa qui, Lex Rex, significa semplicemente la legge è re. La legge è re, Lex Rex. Era la mia ultima slide. Molte grazie. Passiamo a qualche domanda? Quanto tempo ho? Oh, sono molto contento che ci abbiano consentito di andare così tanto oltre. E che non siano venuti a dirci di andarcene. Volevo veramente lasciare del tempo per le domande. Ma non so se a questo punto sarebbe inopportuno, ignorante, rimanere ancora oltre. Quindi forse dovremmo cominciare a rimettere a posto. Mi scuso per essere andato così oltre. Penso che le informazioni abbiano parlato da sole e spero che valessero la pena. Dato che non c'è tempo per le domande, dico raramente alla gente che risponderò a domande per email. Ditemi che avete partecipato a questo seminario nelle mail e se avete una domanda specifica fatela velocemente e troverò il tempo nelle prossime settimane di rispondere a tutti. Che ve ne pare? Ok? Grandioso, grazie. Grazie molto a tutti per essere rimasti qui per tutta la durata. Grazie a voi, sono rimasto molto impressionato da voi oggi. Ha richiesto un tremendo sforzo di volontà e attenzione, quindi molte grazie a voi. Buon ritrovati a tutti, abbiamo concluso anche la 10ª lezione e quindi siamo arrivati in fondo al seminario di Mar Passio. Passiamo adesso alla lettura della traduzione delle slide di questa 10ª lezione. La paura della libertà. Da dove viene? Rifiuto di assumersi la responsabilità personale. Disprezzo di sé dovuto a mancanza di rispetto di sé. Problemi di abbandono. Cosa sarà richiesto da parte di coloro che svolgeranno la grande opera? Conoscenza del vero nemico. Servizio verso la verità, coraggio e perseveranza, capacità pratiche nel mondo reale. Conoscete il vero nemico. Questo che vediamo in questa immagine non lo è. Questo lo è.
Servizio alla verità. La verità non può mai essere distrutta, ma l'umanità può venire distrutta quando si rifiuta di agire al servizio della verità come sua difenditrice. È possibile per noi produrre un esito positivo, ma questo potrà solo riuscire se avremo cura a sufficienza da apprendere la verità per conto nostro e poi sviluppare il coraggio di parlarne costantemente agli altri.
Coraggio. Le libertà del nostro paese sono da difendere a tutti i costi. È nostro dovere difenderle da ogni attacco. Sarebbe un marchio di famiglia eterna sulla presente generazione se ci venissero sottratte tramite violenza senza combattere, o se le perdessimo perché ingannati dagli stratagemmi di uomini astuti. Se amate la ricchezza più della libertà, la tranquillità dell'asservimento più del vivace cimento della libertà, allontanatevi da noi in pace. Non cerchiamo il vostro consiglio né le vostre armi. Piegatevi e leccate la mano che vi nutre e possano i posteri dimenticare che foste un tempo nostri compatrioti. Samuel Adams.
Perseveranza. Noi siamo il mezzo mediante il quale la verità opera nel mondo. Pertanto è nostra responsabilità condivisa in questo momento aiutare altri a svegliarsi parlando costantemente della verità. Anche se ci sentiamo gravati da questo compito e anche se fa sentire tutti a disagio. Questi sono tempi che mettono alla prova l'animo degli uomini. Il soldato dell'estate e il patriota del sole in questa crisi si ritireranno dal servizio del loro paese, ma colui che resiste ora merita l'amore e il ringraziamento dell'uomo e della donna. La tirannia, come l'inferno, non è facilmente sconfitta, eppure con noi rechiamo questa consolazione, che più duro sarà il conflitto, più glorioso sarà il trionfo. Thomas Paine. Ci sono solo due errori che uno può commettere nel percorso verso la verità. Non cominciare e non andare fino in fondo. Buddha. Capacità richieste. Organizzazione, comunicazione, grafica, presentazioni, audio, video, siti internet, fare rete, marketing e promozione.
I secoli bui ancora regnano su tutta l'umanità. e la profondità e perseveranza di questa dominazione stanno solo ora diventando chiare. Questa prigione oscura non ha sbarre d'acciaio, catene o serrature. Piuttosto è tenuta chiusa dal disorientamento e costruita sulla disinformazione, presi in una pletora di riflessi condizionati e guidati dall'ego umano, sia guardiano che prigioniero tentano miseramente di competere con Dio. Tutti sono incurabilmente scettici di ciò che non comprendono. Siamo fortemente imprigionati in questi secoli bui, semplicemente dai termini in cui siamo stati condizionati a pensare. Buckminster Fuller.
Apocalisse, dal prefisso greco apo, lontano da, rimosso da, e dal verbo kalipten, coprire, celare. Quindi Apocalisse significa letteralmente rivelare o togliere dal nascondiglio, rivelare, deoccultare.
Apologia. Io avevo torto, dal prefisso greco apo, lontano da, rimosso da, e dal pronome greco logos, parola, per cui apologia significa, letteralmente, allontanarsi dalla parola. Il sostantivo greco logos, parola, deriva dal verbo greco lego, parlare, dire. Il sostantivo latino lex legis, legge, deriva da quel verbo greco. Dio, non l'uomo, è il logos, l'autore della legge. Il compito dell'umanità è imparare ad ascoltare la parola di Dio, verità, e allineare il suo comportamento alla legge di Dio, legge naturale. L'umanità deve fare un'apologia cosmica, restituendo la parola, l'essere autore della legge, a Dio, il suo legittimo proprietario, e allineare collettivamente il proprio comportamento con la legge naturale. Ciò si realizza quando apriamo le nostre menti e i nostri cuori alla verità e quando cominciamo a dire la parola perduta. No al male.
Vivere in armonia con la legge naturale porta libertà, pace, prosperità, sopravvivenza, progresso evolutivo. Vivere in contrasto con la legge naturale porta controllo, schiavitù, guerra, stagnazione evolutiva, estinzione.
Un popolo libero rivendica i propri diritti come derivanti dalle leggi di natura e non come dono dei suoi magistrati. Thomas Jefferson. La libertà naturale dell'uomo è essere libero da ogni potere superiore sulla terra e di non sottostare al volere o all'autorità legislativa dell'uomo, ma solo di essere governato dalla legge di natura. John Locke.
Non possiamo comandare la natura, tranne che obbedendole. Francis Bacon. C'è una legge che dice che l'uomo dovrebbe amare i suoi simili come se stesso. Da qualche centinaio di anni dovrebbe diventare per l'umanità naturale, come la respirazione o l'andatura eretta. Ma se non la apprende, dovrà perire. Alfred Adler.
Lex rex. La legge è re. Con questa slide abbiamo concluso le traduzioni. Andiamo un pochino ad approfondire alcuni aspetti. Come rispondere alla domanda chi ha fatto manifestare le leggi?
L'autore delle leggi naturali, possiamo chiamarlo in vari modi, come nel seminario viene definito il creatore, no? La causa delle cause, ci sono diversi modi. Comunque quell'intelligenza creativa dietro la creazione, il creato. Quindi non l'uomo. L'uomo può solamente pretendere di promulgare leggi e poi di imporle, ma non è lui il creatore delle leggi. Non è colui che ha messo in piedi il sistema della legge di natura.
Come ha fatto il creatore a manifestare l'universo fisico e tutte le sue leggi? Ha fatto un'azione precisa, no? Le ha parlate. Cosa intendiamo con questo?
Intendiamo senza dubbio il potere del logos, cioè la parola. Una parola greca, come abbiamo visto, logos, lo ritroviamo anche nella tradizione cristiana, il logos sarebbe la parola di Dio. Dio che è l'autore della legge, il creatore della legge. Quindi che letteralmente l'ha detta. e vediamo anche che la parola è un'azione essa stessa, pronunciare parole, ed è il mezzo poi con cui si arriva alla creazione della nostra realtà.
E alla potenza, no? Che ha questa vibrazione che crea, no? La voce, proprio ha un'energia fortissima, no? È potente. E quindi, come Fiat Lux, no? Si dice che abbia detto il creatore. Quindi...
Sì, la prima parola, se vogliamo, la prima frase, Fiat Lux, quindi sia fatta la luce, quindi rappresenta proprio il primo atto di creazione.
Allora, Dio e non l'uomo, no? Il Logos è legato a Dio, non all'uomo, non è la parola dell'uomo. È successo forse un equivoco nella storia dell'uomo, che a un certo punto questa cosa non si è capita bene, no? E ha cominciato l'uomo a creare leggi che poi, chiaramente, visto che sono così inutili in realtà per quanto riguarda il vero equilibrio dell'universo, hanno creato un bel po' di pasticci, diciamo così.
Sì, esatto, perché oltre a essere inutili sono rivelate dannose perché in contrasto con le leggi di natura e quindi hanno manifestato una serie di danni e di azioni lesive che come conseguenza ci hanno portato alla condizione in cui ci troviamo, questa condizione di schiavitù e sottomissione a un controllo esterno da parte di altri uomini.
Sono stati un boomerang, no? Praticamente, cioè chi le fa dopo ne riceve anche proprio i danni, no? Quindi l'umanità che è soggiogata proprio dalle sue leggi, perché è vero che le leggi le hanno fatte in pochi magari come cosa, ma le vogliono osservare troppe, no? Troppi gli danno questa importanza.
Sì, credendo. Sì, esatto, e credendoci nella totalità dell'umanità ci porta a conseguenze sgradevoli, conseguenze che non vorremmo, ma siccome ci troviamo in questa sorta di stato di dissonanza cognitiva, accettando questa dominazione esterna da parte di altri uomini, quindi il dominio dell'uomo sull'uomo, purtroppo ci ritroviamo quello che diciamo di non volere, le condizioni che diciamo di non volere.
Esatto, esatto, è proprio questo, infatti è un risultato catastrofico, insomma, che si protrae da sempre e andiamo a cercare giustizia in luoghi dove giustizia non c'è, perché, come dire, attraverso le leggi dell'uomo ci troviamo dove? In un tribunale, in questi luoghi dove sappiamo che la giustizia non è lì.
Sì, un costrutto illusorio. Creato appositamente per mantenere in piedi la credenza nel sistema e la struttura del sistema stesso.
E se vogliamo c'è anche un pochino questo concetto che il discorso illusorio o un'illusione è una cosa come evanescente che non può creare poi, cioè non so, un'illusione, no? Quasi come se sfuma nel nulla, quando invece vive in un mondo illusorio è molto pesante in realtà.
Porta delle conseguenze, anche se poi nella realtà è un'illusione, ma il problema è quando agiamo, quindi quando agiamo in base a un'illusione poi le conseguenze sono reali.
Esatto, sono reali e sono anche pesanti, cioè nel senso che non è perché, capito, cioè quest'area è proprio come se fosse una cosa leggera, no, tutt'altro, è proprio appunto che poi è pregna di ignoranza, quindi anche proprio di questa colpa che nasce proprio dall'ignoranza praticata e scelta, no? Come funziona il controllo mentale tramite le parole? Discorso autore, scrittore, autorità, ricordi questa sequenza?
Sì, questa può essere vista in due modi anche qui, perché qualcuno può essere un'autorità in un particolare campo, però il problema arriva quando pretendiamo di avere autorità su altri. Quindi pretendiamo di imporre ad altri la nostra volontà, quindi di utilizzare la coercizione e l'imposizione violenta o minacciosa di violenza su altri e pretendiamo in questo modo di essere praticamente delle divinità per altri esseri umani. Quindi questa ovviamente è la sua parte immorale.
Quindi creiamo diritti, no? Cioè l'autorità viene legittimata a creare dei diritti.
Sì, sì, esatto, sì, tramite questo si ricollega anche con altri termini che abbiamo visto nel corso del seminario, come la giurisdizione e la giustificazione. Con la giurisdizione noi diciamo di creare una legge e la giustificazione è la creazione, la nostra creazione arbitraria di una legge.
Possiamo dire che appunto giustificando queste cose, quindi lasciando fare che queste autorità creino diritti così di sana pianta, gli facciamo anche credere che sono Dio, no? In qualche modo, perché
sì, esatto.
E quindi nascono queste onde di psicopatiche, no? Dove c'è proprio questa pretesa di soggiogare l'altro, legittimata proprio da questi comportamenti, no? Quindi dobbiamo.
Sì, esatto, è la legittimazione del fatto che un gruppo di persone abbia dei particolari diritti, dei diritti speciali più di altre persone, quando abbiamo visto che non è così, perché tutti abbiamo gli stessi diritti, quindi se li violiamo, non importa chi siamo e a quale istituzione apparteniamo, resta sempre una violazione. Questo invece è stato giustificato.
È un'azione gravissima, è una cosa che dobbiamo capire, che anche stando zitti, facendo finta di niente o non informandoci, cioè quindi la passività in realtà giustifica ancora di più, cioè questo è il risultato che abbiamo.
La passività è un'accettazione, semplicemente un'accettazione del male che viene compiuto.
Potremmo dire che in riferimento a questo il sistema utilizza proprio questo consenso, facendo silenzio assenso, ecco.
Sì, esatto, sì, si basano molto anche su questo, perché ovviamente il nostro non opporci in maniera effettiva, in maniera efficace, crea questa situazione praticamente che loro vedono come assenso e come approvazione dei loro metodi e delle loro azioni.
Qui possiamo passare al discorso dell'apologia, no? Che è questa azione magica, cioè quello di poter ritirare qualcosa che è stato detto, ma che ci accorgiamo che avevamo torto ad averla detta, e quindi io avevo torto, e quindi io ritraggo questa parola, e quindi tutte le cose che noi abbiamo dato il consenso inconsapevole, tutte queste cose che non ci siamo resi conto di aver contribuito e legittimato anche questo stato di schiavitù, possiamo attraverso questa apologia ritrarla, no? E chiaramente metterci quello che invece è giusto per noi oggi alla luce di quello che sappiamo oggi.
Sì, esatto, è un concetto molto importante, e quella frase "avevo torto" è una delle frasi di potere, in realtà, come anche abbiamo visto la parola "no", la parola di tutto il potere, ecco, anche "avevo torto" è una parola che ha molta importanza e molto potere, perché sarà quello che sarà necessario fare da parte di moltissime persone per riuscire a rettificare questo tipo di la situazione in cui ci troviamo, o comunque anche a livello microcosmico individuale, azioni sbagliate, torti che magari qualcuno può aver commesso. È lecita ed è dovuta, è una rettifica di parole errate, pensieri errati e anche azioni errate. Un modo di porvi rimedio e da quel momento in poi di migliorare sempre di più.
Allora, volevo dirti, a questo punto possiamo dire anche questo, no? Tante volte noi ci troviamo di fronte a qualcuno che ci dice ormai, no? Le cose stanno così. Come dire, hanno perso le speranze di poter fare qualcosa. Invece questo è uno strumento potentissimo, cioè quello di capire dove ho sbagliato, che cosa ho detto che non andava bene, e avere la possibilità di cambiare, no? Cioè con l'ammissione, io avevo torto, è un'ammissione liberatoria, sia interiore che di fatto, perché noi possiamo a quel punto, è come un rasetti, una cosa che hai capito che non andava fatta, non andava appoggiata, non andava giustificata, non andava, come dire, anche ignorata se vogliamo, ma invece va proprio tolta, e con questo strumento dell'apologia noi possiamo ripulire il campo e rifare invece alla luce della nostra conoscenza. No.
Esatto, possiamo ricominciare dall'azione giusta.
Esatto, quindi. Giusto e l'ingiusto, che a questo punto è così chiaro che no, sai quello che come fare, no? Mentre prima abbiamo un po' spesso anche improvvisato, oppure presuntuosamente abbiamo fatto cose convinti di far bene, poi invece il risultato era magari catastrofico, appunto. Ok. A questo punto potremmo anche rivedere quelle slide di questa lezione che non avevano testo, ma sicuramente sono delle immagini molto eloquenti. Questa immagine con la chiave che ci viene donata da queste mani, questa serratura che è radiante di luce, è un'immagine molto molto bella. Quanto è importante avere gli strumenti. Noi oggi sappiamo che attraverso l'acquisizione di queste informazioni abbiamo degli strumenti, poi possiamo anche in questo caso magari scegliere di non usarli, ma oggi li avete tutti. Se siete arrivati fin qui, se ci state ascoltando, se avete seguito il corso, lezione, no, in modo progressivo, avete acquisito tutte queste informazioni. Quindi voi adesso avete quella chiave nelle vostre mani. E questo è proprio il sentiero, diciamo la strada, il cammino, il percorso che ognuno di noi si trova di fronte, perché chiaramente queste informazioni non è che ci portano in un luogo che possiamo chiamare l'arrivo, no, semmai è la partenza. Adesso è l'inizio del vero mondo, quel mondo che tutti desideriamo. Questa ascesa, questa immagine molto bella, molto liberatoria, questi colori.
Sì, questa direi che è un'immagine molto rappresentativa della sacra unione tra il principio femminino e quello mascolino che abbiamo visto nel seminario. Solamente attraverso questa sacra unione vediamo che ci possiamo incamminare, come si vede qui nell'immagine, verso la luce della conoscenza e quindi poi verso la libertà.
Quest'altra immagine è molto molto bella, molto significativa, perché ci vuol dire che in pratica attraverso lo studio di queste leggi naturali che abbiamo visto nel corso di tutte queste lezioni abbiamo questo strumento favoloso appunto per l'illuminazione e quindi per questa presa di coscienza che ci porta all'illuminazione individuale affinché possiamo agire nel mondo nel pieno comportamento giusto.
Ecco, qui vediamo l'immagine della Terra in catene o durante il processo di rompere queste catene, che poi nell'immagine successiva vedremo che se questo avverrà, vedremo appunto spuntare la luce dell'illuminazione su questo pianeta, come si vede poi nell'immagine.
Ecco, poi giungiamo a questa slide dello specchio, molto significativa, che riflette la nostra immagine. E quindi trovarsi davanti allo specchio sarà il momento di bilancio interiore, di scelta, di rispetto di sé, no? Dice di rivedersi all'interno di questo specchio, a questo punto, alla luce di tutte queste informazioni importanti che abbiamo fatte nostre, rivedere appunto questo uomo o donna nuovi riflettersi in questo specchio. Ve lo auguriamo, proprio auguriamo a tutti quanti questa cosa. Poi passiamo all'ultima, l'ex rex, appunto abbiamo visto la legge è re, ed è questa scritta è attorno a questo tarocco, che è il tarocco della giustizia, ha in mano questa spada, simbolo proprio dell'azione, che si abbina alla giustizia nella mano sinistra, no, di questa bilancia, questo riportare ordine, riportare equilibrio e giustizia. Bene, da questa immagine spostiamo diciamo a una domanda, Francesco, perché Mark parla un po' dei tarocchi in questa lezione decima che abbiamo fatto, dice proprio anche letteralmente, ve la riporto, quando comprenderemo il profondo nesso tra la tradizione dei tarocchi e altri insegnamenti delle tradizioni dei misteri nello specifico, la sua profonda interconnessione con la tradizione cabalistica delle tradizioni misteriche medio orientali, capiremo che la carta della giustizia rappresenta il volere della creazione. Questa è una dichiarazione bellissima, no? E no, nella realtà fisica che ha anche la dimensione spirituale. Cosa diciamo a proposito?
Sì, direi che è veramente rappresentativa di tutto questo, non a caso è la carta della giustizia, che viene appunto dalla tradizione esoterica dei tarocchi, che contiene degli insegnamenti e delle rappresentazioni simboliche e allegoriche. per chi andrà avanti nello studio di questi concetti, poi potrà ritrovarsi a guardare il seminario sempre di Marco Assio sull'occulto, demistificando l'occulto, che ho tradotto, e lì vedremo che lui fa una correlazione tra i tarocchi e la Kabbalah, quindi inserisce le carte dei tarocchi nell'albero della vita, l'albero della vita cabalistico. Li inserisce nelle varie sfere che si chiamano Sefirot. La giustizia si trova al Sefirot chiamato Keter, che sarebbe quello più elevato, praticamente la corona, quindi può essere anche collegato al chakra corona. Questo nell'ambito macrocosmico, perché c'è anche quello microcosmico, in cui a livello del Sefirot Keter troviamo la carta del mago, e invece nell'ambito macrocosmico, quindi nell'ambito che l'ambito microcosmico è l'ambito della conoscenza del sé e della psiche umana, l'ambito macrocosmico è l'ambito della conoscenza dell'ambiente che ci circonda e delle leggi di natura. Quindi nell'ambito macrocosmico troviamo questa corrispondenza che fa Mark anche nel seminario Demistificando l'occulto, poi per chi avrà occasione di guardarlo lo vedrà, in cui mette la giustizia nel Sefirot Keter, quindi al punto più alto dell'albero della vita, quello che rappresenta proprio la nostra sovranità alla fine.
Quindi quanto è importante, no? Anche partire dal semplice schema giusto-ingiusto. Da lì si parte proprio per cominciare a capire quanto è importante. Chiediamoci ogni volta che andiamo a fare un'azione: ma sto facendo? È giusta? È ingiusta? Vedo qualcuno? Cominciare proprio, come dire, a vivere in questo, cioè... assicurarsi sempre di essere nel giusto, nella verità, e lì attraverso una conoscenza che chiaramente non si ferma qui. Questo seminario era anche parlare di questo, era anche per passare il messaggio che è solo l'inizio di una lunga e ampia conoscenza importantissima che migliorerà la nostra esistenza, la nostra vita su questo pianeta.
Questa è esattamente la base. La conoscenza della legge naturale è la torcia che poi porteremo con noi e illuminerà il resto del nostro percorso. Quindi anche quando andremo ad affrontare auspicabilmente anche lo studio dell'esoterismo, delle tradizioni esoteriche e occulte, che è fondamentale, ce ne sono diverse, abbiamo visto quella dei tarocchi, della cabala, dell'alchimia, e una delle più importanti io ritengo essere quella della libera massoneria. Per esempio c'è la slide che è stata mostrata nel seminario quando parlavamo dell'apologia, è la slide con l'iniziato incappucciato che fa il segno del silenzio e si trova sotto il disco solare alato egizio, che rappresenta la divinità e la regalità. Quindi ovviamente è stato usato anche dal potere umano, però nella realtà non rappresenta il potere dell'uomo sull'uomo, rappresenta appunto il sommo potere, cioè quello delle leggi di natura. Quel segno di silenzio rappresenta il quietare la propria mente in preparazione a ricevere della verità.
Perfetto, perfetto Francesco, e anche il discorso dei due pilastri, no? Perché si trova, come dire, sotto una sorta di arco che è sorretto da questi due pilastri, che sono appunto i pilastri del maschile e femminile, che insieme in equilibrio sono di supporto proprio alla verità. Bene, andiamo a chiudere anche questa decima parte, che coincide anche con la conclusione del seminario di Marco Assio. Vi anticipiamo che vi aspettiamo nell'undicesima parte, che sarà una parte importantissima, perché andremo a fare un riepilogo dei punti salienti di questo seminario. Quindi vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione, attenzione, e ci vediamo all'undicesima.